tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci alle 7 e 2 minuti, quasi 3 minuti di mercoledì 26 marzo 2025. Buongiorno Maurizio, buongiorno.
Buongiorno
Alessandro, buongiorno,
buongiorno a tutti.
Martina.
Buongiorno.
Eccoci qua insieme anche quest'oggi sino alle 10 con le notizie del giorno e i vostri messaggi al 3899 106 600. Ma prima partiamo con Billy Idol, Rebel Yell.
Radio Rock Podcast.
Billy Idol con Rebel Yell. Dunque, clamoroso di Giorgio dell'Arti di oggi: Beethoven si faceva costruire i pianoforti da chi? 3899 106 600, da chi? Non indovinerete mai.
Ezio il pianofortista.
No. Però vedi che hai pensato subito a Ezio il pianofortista. Guarda che questa la dice lunga su come
cosa
siamo fatti.
Siamo fatti.
Tu la prima cosa che hai pensato Ezio il pianoforte. Tu che la prima cosa che hai pensato?
È un tizio che fa il pianoforte.
Però la dice lunga.
Mo mi date il sessista patriarcale.
Allora,
un attimo, guarda.
Maurizio, tu Maurizio.
A un elfo aiutante di una fada.
Anche tu subito all'elfo se non a pensare. Martina, cosa che...
A un artigiano.
A un artigiano, pure tu l'artigiano. Ragazzi, ci avete, siete proprio
chiusi,
siamo
chiusi mentalmente, chiusi mentalmente. Chi è che poteva aver costruito un pianoforte per Beethoven?
Un artigiano di Beethoven.
Un nano con le mani piccole.
Un nano. Allora, ricapitoliamo, scusa Maurizio, un elfo
aiutante,
un nano,
di una fada.
Il primo che hai detto qual era? Che era
Ezio.
Allora, un elfo, scrivi Maurizio, un elfo, un nano.
Aspetta.
Ezio, avete detto.
Ezio.
Vabbè, Ezio il pianofortista.
Un artigiano.
Ezio il pianofortista.
Due.
Un artigiano. Che altro vogliamo dire? Un italiano, scrivono. Un italiano. Vedete che adesso siete proprio. Siete
così.
Proprio così.
Ma che siamo così?
Così siete. Così. Sai come siete? Così.
Così.
Così. Maurizio, sei così.
Come? Così.
Così.
Lo so. Franga, la liutaia.
Fermo. Abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Il pianoforte da Kiev, scrivono. No, da Kiev. Che vuol dire da Kiev?
Da Kiev è stato
da
fatto.
Da Kiev. Allora, no, il pianoforte che si è fatto costruire, i pianoforti che si faceva costruire Beethoven erano costruiti da una donna.
Bene.
Brava. Però fa riflettere il fatto che la prima cosa che avete pensato che è stato artigiani,
certo.
Addirittura
sì, sì.
Ezio l'artigiano, addirittura
Ezio l'artigiano.
Addirittura siamo arrivati a tirare in ballo elfi maschi e nani. Maschi,
no, nani,
punti.
Nani è neutro.
Nano artigiano. Non ci provare.
Quindi questo elenco lo cancello adesso.
No.
Svelato.
Adesso puoi cancellarlo. Via.
Cancelli, quello è il punto di partenza, no? È il punto di partenza della trasmissione.
È lo spunto, Mauro. Lo spunto.
È lo spunto per la trasmissione.
Poi alle 9 chiude tutto Boris,
sì.
Tirando le fila.
Dunque, il discorso è questo, ragazzi. La prima cosa che avete pensato è stato
uomo.
A un uomo.
È vero, è vero.
Non prendete proprio in considerazione. Prendiamo, io sì, pure, sì. Compreso. Non prendiamo proprio in considerazione l'ipotesi,
diciamo
che possa essere una donna.
Diciamo
una
che
donna.
All'epoca le donne erano relegate ad altro, purtroppo. Cioè, uno fa riferimento anche all'epoca.
Io, a volte ce l'ho anche adesso. Cioè, mi succede anche per le cose contemporanee.
Ci viene
sì,
proprio
sì,
automatico
proprio tranquillamente.
Sì,
se devo fare l'esempio
voglio.
Tipo, cioè il facsimile,
sì, sì,
viene sempre in mente un uomo.
Vabbè, comunque Nannette Stryker, diciamo anche come si chiamava, perché se no facciamo il sessismo su sessismo. Nannette Stryker fu un'imprenditrice di successo e una fra i costruttori di pianoforti più apprezzati dalla scena musicale viennese a cavallo fra il 700 e l'800. Fu lei, per esempio, a costruire il pianoforte preferito di Ludwig van Beethoven, di cui divenne una delle amiche più fidate.
Carina.
Oltre a questo fu pianista, insegnante e compositrice, ma come avvenne con molte altre donne della storia più o meno recente, per molto tempo non fu considerata o ricordata. Io ho letto un articolo bellissimo sul... un paio di numeri fa di Internazionale dedicato al futuro, no? Alle scoperte del futuro, come immaginavamo il futuro dal Medioevo a oggi, no? Come abbiamo immaginato il futuro,
sì.
E ci sono tantissimi libri scritti da marito e moglie dal Medioevo a oggi, ma anche negli anni più recenti, marito e moglie attribuiti solo al marito,
sì.
Cioè dice, allora
comunque
libro
vabbè,
scritto
ma ce l'abbiamo
da,
tuttora nella, per esempio
ragazzi, ma
nel passaggio del cognome, che a me questa mi sembra ancora una follia, che
ne parlava in questi,
cioè,
in questi giorni Franceschini ha proposto
cosa, ragazzi,
allora mettiamo solo il cognome della donna,
della donna.
La provocazione del signor Franceschini. Allora, la sua storia l'ha raccontata pochi anni fa il New York Times, e il suo nome è rimerso di recente tra gli sforzi fatti negli ultimi anni in molti campi del sapere per riconoscere il giusto merito a donne trascurate dalla storia. Questa settimana, per esempio, le è stato dedicato un concerto in provincia di Varese, proprio all'interno di una rassegna pensata per riscoprire musiciste, compositrici e cantanti che hanno scritto la storia. Il poeta Herman Rollett scriveva che Stryker, come una donna allegra, dai lineamenti un po' duri e spigolosi, ma tra natura vivace, quasi maschile, nel modo di parlare e nel tono. Nata nel 1769 ad Augusta in Baviera, Anna Maria Nanette Stryker aveva imparato a suonare il piano dal padre, Johann Andrea Stein, noto per aver elaborato un particolare meccanismo per gli strumenti a tastiera che in seguito fu ripreso da tutti i produttori viennesi, noto come meccanica viennese. Insomma, cominciò a dare una mano nella bottega fin da bambina, e quando aveva 8 anni si esibì davanti a Wolfgang Amadeus Mozart, che aveva provato uno dei pianoforti di Stein durante una visita ad Augusta. Insomma, quindi poi viene raccontato in questo articolo interessante sul Post proprio la storia di questa compositrice, musicista e soprattutto imprenditrice, perché costruiva pianoforti di grande successo fra il 700 e l'800, di cui poi non si è più parlato perché appunto essendo donna l'abbiamo relegata ad altri ruoli evidentemente, no? Molto interessante. Va bene, allora ci sono tantissimi messaggi da parte vostra, vediamo un po'.
Buongiorno,
chi c'è.
Buongiorno schifosi Emilio, quando hai detto Beethoven si
è pensato trombone,
ci ho avuto un sussulto, poi ho pensato alla tromba.
Ma invece era il pianoforte. Lei il pianoforte, lui la tromba. Vediamo ancora che c'è.
Prima ancora di fare il DJ Radio Rock, i pianoforti a Beethoven, dico sì, a Emilio Pappagallo.
Ecco, allora, è risaputo da mio cugino, scrive qualcun altro, da mio cugino, no, adesso li scriveremo tutti quanti. Anna Maria Mammanette. Allora, ragazzi, c'è la nuova dei Propagandi, ragazzi, torniamo ragazzi. Fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Propaganda, che mi hai dato, Maurizio? Che mi ha fatto mangiare?
Mi ha dato la gola.
Questo mi ha dato una pasticchetta, ragazzi.
A tutti l'ha data la pasticchetta.
Sai che se succede?
Rocchi non la voleva prendere.
No, l'ho presa ieri, per questo oggi non l'ho presa.
Ma c'ha ragione lui, ma hai ragione te, perché secondo me.
Senti quanto è buona, ma non è di liquirizia.
No, secondo me
è buonissimo.
No, mi sembra una medicina.
Durante la giornata, tu vedrai che ti succede.
Ma è una medicina, ma poi io penso, ma che è una droghetta? Di verità.
Una droghetta.
Una droghetta, di verità.
Ma se divertimo poi, Mauri, con questa.
Mauri, tranquilla, Mauri. Se divertimo, Mauri.
Pum, pum, pum.
Che è una droghetta, pum, pum. Mauri.
Come ha finito di suggere?
Sai che stavo pensando pure una cosa, no? Che Mozart.
Cosa fai? I gesti scrisse col fischio, ma che babbo, scrisse Mozart?
Mozart scrisse al babbo di Nanette Stryker, no?
Ah, sì.
Dicendo che la figlia aveva un grande talento e sarebbe potuta diventare qualcuno. E penso che se fosse stata un uomo sarebbe stata un ottimo compositore, un ottimo musicista. E invece poi si è dovuta, tra virgolette, accontentare di costruire pianoforti. Che per carità è una cosa bella, bellissima, però mi fa pensare un po' che è stata le siano state precluse le possibilità, le strade,
voglia,
no, per fare
era così, era anche abbastanza
era
comune,
molto molto complicato. Dopo la morte del padre si sposò con Johann Stryker, da cui il nome, che al tempo insegnava musica a Monaco di Baviera. Si trasferì poi a Vienna, dove proseguì l'attività di famiglia insieme al fratello minore Matteus, col nome di Geschwister Stein, i fratelli Stein. Come ha ricordato il New York Times, Nanette Stryker fu considerata solo come la moglie di Stryker, quando in realtà l'azienda era sua, mentre il marito ci lavorava per tenere la contabilità
proprio.
E gestire gli affari correnti. Fu inoltre lei a perfezionare le tecniche del padre. Ogni anno l'azienda produceva dai 50 ai 65 pianoforti, che in poco tempo diventarono tra i più richiesti e apprezzati in tutta Europa. Gli Stryker comunque furono grandi protagonisti della vita culturale viennese, anche grazie ai concerti che organizzavano prima a casa loro e poi in una sala da 300 posti allestita accanto al salone da esposizione della fabbrica. Ai loro eventi partecipavano Goethe, Beethoven, e quindi nasce questa collaborazione tra lei e Beethoven. La cosa curiosa è che nasce, senti questa, una collaborazione, un'amicizia che durò fino alla morte di Beethoven, ma in realtà Beethoven la considerava un'amica. la considerava l'unica in grado di costruire per lui dei pianoforti, però le chiedeva anche di fare un po' di faccende familiari, no? Cioè, occupati anche un po' della
mia casa. Terra.
Cioè. Sì, lava per terra.
Ma scusa, che cosa ha chiesto?
Allora, praticamente lei fu una specie di governante e confidente dell'ultima fase della carriera di Beethoven, quando si trovò tra l'altro a gestire la sordità e una grave crisi creativa. E quindi dice, poi c'è delle lettere in cui lui le scrive: occupati della casa, fammi la spesa per favore.
Certo, quelle cose che insomma fai, a parte costruire i pianoforti.
Sei donna, no? Allora, sei donna, va bene, quindi... i pianoforti, però vuoi andare a fare la spesa, Cristo?
Ma sì, dai.
E tu è arrabbiatissimo.
Capito.
Il pianoforte suona bene, ma Cristo manca il pane.
Che urla pure. Ha
messo
fase.
Questa qui, che è la Hammerklavier, la sonata per pianoforte numero 29, opera 106 di Beethoven, perché fu proprio in quel periodo, mentre Beethoven componeva la musica che stiamo ascoltando, che chiedeva di andare a fare la spesa. Era lei che passava dietro, che lucidava, e lui che componeva, no? E diceva: oh,
il pianoforte fatto da lei.
Sto componendo, non mi rompere i coglioni.
E magari qua e là lei che sistemava qualche nota.
Sì, però non mi devi pulire il pianoforte mentre lo sto suonando.
Me lo rovini, ma lo rovini.
Ti ho detto: non mi toccare niente qua. Dai, che cazzo, insomma. Quindi insomma, diciamo che da questo punto di vista lei, quindi, lei fece comunque una carriera importante. C'è una bozza originale di questa sonata che stiamo ascoltando, conservata al Morgan Library and Museum di New York, dove c'è scritto da parte dell'editore Vincent Novello: questo documento mi è stato donato da una delle più care amiche e più di lunga data di Beethoven. Quindi documento originale in cui Beethoven appunta le note per la sonata per pianoforte numero 29 per 106, donata da lei, che ne era venuta in possesso. E poi lei morì nel 1833, l'azienda fu portata avanti dal figlio e la trasformò nella più importante azienda produttrice di pianoforti in Austria. E quindi lei con il marito sono sepolti uno accanto all'altro nel principale cimitero di Vienna, a pochi metri da Beethoven, che insomma rimane il suo amico, confidente e anche padrone di casa, dove lei faceva le pulizie.
Amico.
Insomma, grande imprenditrice, grande imprenditrice, non mettere in dubbio la buona fede di loro. Non ti permettere di mettere in dubbio, amico.
Buongiorno ragazzi, ciao. Comunque mi... indipendentemente dal fatto che lei era molto brava a costruire i pianoforti, la storia si è dimenticata pure del padre, eh? Non è che mi sembra che fosse stato un personaggio così famoso.
Va bene, ok.
Vabbè, diciamo che Beethoven e tutto ciò che comporta il suo mondo ha fagocitato tutto quello che c'aveva intorno.
Però chiaramente, che cosa, qual è il problema del padre?
Lui diceva che in realtà si sono proprio dimenticati tutta la famiglia dei costruttori. Cioè, nel senso, pure il padre.
Nessuno si ricorda
punto
gli
è un altro.
Non ci ricordiamo.
Il punto è un altro. No, a parte che ce li ricordiamo, il punto è un altro. È che lei avrebbe potuto essere una grande compositrice.
Compositrice
e invece
ha dovuto. Ha mandato questo messaggio per sminuire il fatto che noi stavamo sottolineando. Che
sembra un po' così. Quindi, se non è così, magari ce lo dirà.
Buongiorno ragazzi. È stata una donna, una certa Nannette, mi sembra, a fa pianoforte.
Bravo, bravo.
Bravo.
Vienna.
Bravo, metti Nannette.
Aveva inventato, mi pare, un tipo di pianoforte.
Bravo.
Se non mi ricordo male,
Bene, pensate che stavano per fare un film sulla sua vita, ci scrivono, ma poi è nata una polemica perché volevano fare la Nannette con l'intelligenza artificiale.
Certo, è saltato tutto.
Nannette. Va bene, dai ragazzi, ci sono i Rage Against the Machine. Tra pochissimo le altre notizie del giorno, non vi muovete. Radio Rock Podcast. Intanto leggevo, ragazzi, sulla stampa di oggi notizie non proprio simpatiche sul lavoro. Tre morti in poche ore, Daniel ucciso da una scheggia, 22 anni, la notte dopo il suo compleanno. Tra Friuli, Venezia Giulia, Umbria e Campania, due vittime in fabbrica e una travolta in autostrada, una strage senza fine con numeri in aumento, 60 solo a gennaio, più 33 rispetto al 2024. Si parla anche di questa patente che ha varato il governo, patente flop, dice il dossier della stampa, pensata per sanzionare chi non rispetta la sicurezza, riguarda solo 830.000 imprese su 5 milioni, in 5 mesi esigue le infrazioni ma anche i controlli, fermi poco sopra la soglia del 2%, troppi pochi controlli. 8.800 le imprese ispezionate da novembre a oggi, secondo l'ispettorato del lavoro. 30 i punti che contiene all'inizio la patente che viene assegnata a ogni azienda, sapevate questa, di questa patente a punti che sarà assegnata per le aziende, alle aziende per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro? Uno, da 1 a 20 sono i punti che possono essere decurtati da questo massimo di 30, un po' come funziona per la patente stradale,
sì,
no?
Quella stradale.
A seconda della infrazione. Bene, secondo questo dossier di Paolo Borroni sulla stampa, i numeri ci dicono che non è servito praticamente a nulla introdurre queste regole, insomma, non hanno funzionato. Va bene, dunque, vediamo un po'. Intanto, ci sono parecchi messaggi ancora in coda sul tema. Hai mai pensato di essere nato nell'epoca sbagliata? E quindi succede a tanti, sogniamo di vivere in un altro tempo, in un altro luogo, si chiama sindrome dell'epoca d'oro. Dal punto di vista tecnico, più che sindrome, dobbiamo parlare di bias cognitivo, un errore di valutazione della mente. Siamo convinti di essere nati nell'epoca sbagliata e questo ci porta a romanticizzare periodi storici mai vissuti. Anche perché, ragazzi, sai, dire vorrei tornare, cioè vorrei vivere, che ne so, nei primi anni del Novecento. Sì, periodo bellissimo, la Belle Époque, leggevo prima, qualcuno scriveva, no? Sì, sì, bellissimo, ma ragazzi, però viverci è complicato.
Anche perché l'età media, ad esempio, era clamorosamente più bassa.
Ma poi le malattie, l'acqua corrente, cioè, per esempio, sì, delle cose molto banali.
Che dicono, ah, che bello il Medioevo. Sì, a 25 anni probabilmente avevi un arto di meno penasciata.
No, ma che bello, no, ma che realtà, bello viverlo prendendo le cose, buone, no? Facendo, certo, cherry picking, no? Così c'è in questi casi, cioè, prendendo delle cose tra in tutto il paniere, no, di quello che però poi c'era
il quotidiano, no?
Tanto altro. La nostalgia può essere vista come una forma di fantasia. La fantasia rappresenta un meccanismo di difesa che permette alla persona di bloccare temporaneamente i pensieri negativi per perdere. Vabbè, se uno lo fa come lavoro di immaginazione,
esatto, tipo una visualizzazione, sto meglio,
sì,
va
se
bene.
Poi invece ci vai davvero nel Medioevo, allora non va bene. Se ci vai nel Medioevo non va bene,
non va bene,
non va bene. Allora, la sindrome dell'epoca d'oro si basa su due meccanismi psicologici: negazione e idealizzazione. Neghiamo il presente, attribuiamo la colpa della nostra insoddisfazione al periodo storico in cui viviamo. Quello è un grande classico, ragazzi,
all'esterno,
attribuire
in generale,
la colpa
a qualcosa,
sì, delle nostre frustrazioni e insoddisfazioni a qualcos'altro,
sì, a qualcos'altro
che può
di
essere
fuori,
mia moglie, mio marito, il mio capo ufficio, sì, i miei amici,
la
il
società,
contesto in cui vivo, la società, il governo,
lo straniero,
lo straniero.
Se tu ci pensi, è la ricetta perfetta per la soluzione a tutte le diciamo i momenti critici che hai, no?
E aiutateci voi ad aggiungere qualcun altro. A chi possiamo dare la colpa, Maurizio? Maurizio Paniconi, per dire, no? A chi possiamo dare la colpa, Maurizio?
Alle donne che si sono emancipate.
Alle donne che si sono emancipate. Insomma, alla
gli
fine,
gli uomini che non sono più quelli di una volta.
Alla fine, queste donne, ma cosa vogliono, no? Se stessero al posto loro,
che
no?
Zitto.
Che cosa? Idealizzazione, romanticizziamo un'epoca passata convinti che avremmo vissuto meglio in quel determinato periodo. Un po' come Midnight in Paris di Woody Allen. L'avete visto?
Come no?
Molto carino,
carino
di Woody Allen con Owen Wilson.
Ah sì, è bello.
Il quale prova nostalgia per la Parigi degli anni 20, no? Il Risbar, gli artisti, sì, Bohemienne, dannati, Hemingway, Gertrude Stein. E quindi viene catapultato poi negli anni 20, si innamora di una ragazza che però a sua volta torna perché ovviamente lei non è soddisfatta del periodo in cui vive e sogna di tornare indietro anche lei. Insomma, vabbè, la nostalgia, quindi anche nel, che ne so, lui diceva, vorrei tornare agli anni 30, non so, no, nella Chicago degli anni 30.
Un conflitto mondiale da lì a poco, quindi.
Lì, in quel periodo lì, c'erano persone che dicevano, vorremmo tornare indietro.
Ah, il 1850.
Però, se ci pensi, la base del si stava meglio quando si stava peggio,
sì,
certo, il principio,
certo,
è quello.
Però
no?
Mi chiedo, se per noi funziona molto, secondo me, a mio avviso, la fascinazione anche filmica, no? Noi, quanto vorrei stare nella Scozia di Braveheart.
Sì.
Perché vediamo delle immagini.
Certo, siamo affascinati da quello.
Mi chiedo, per quelli degli anni 20 o degli anni 10, perché sto meccanismo ci sarà stato,
certo,
cosa funzionava? La letteratura, per esempio, forse
anche
la,
sì,
musica,
sì,
magari,
certo,
no?
La musica. Tu pensa, per esempio, perché poi alcune cose hanno bisogno di tempo per essere storicizzate, no?
Certo.
Quindi gli artisti che sono a noi contemporanei, ancora la loro portata non la percepiamo per bene, no? Però invece sono storicizzati io vorrei andare appunto negli anni 20, negli anni 10 a Parigi a conoscere tutta una serie di artisti, oppure il circolo di Virginia Woolf, che ne so, no? Il blues. Non è anormale questa cosa, perché l'idea di incontrare degli artisti, delle persone che abbiamo conosciuto,
che hanno
conosciuto
fatto la storia,
leggendo
modo
i loro libri, no? È bello, però vivere poi in quell'epoca vuol dire tutto, anche tutto il resto, e poi
certo,
non è detto che anche quegli incontri, perché insomma,
primo,
vai a incontrare una persona, non è che è poco,
esatto,
semplice.
Ma tra
tu vai là,
tu vai là con la coscienza sapendo che sei tornato indietro nel tempo, o io ti sposto e ti faccio vivere quel, no, quel momento,
no,
là,
non
capito?
Devi avere coscienza, perché se tu sei abituato a tutte le
comodità, invece, se non hai coscienza, secondo me stai male pure là.
Il trick, capito, è che io ci devo arrivare cosciente da dove arrivo.
Ci scrivono, sennò... è colpa della Raggi. La sindrome vale anche al contrario. Il mio periodo d'oro è esattamente fra 267 anni.
Io dice, pure l'ho pensato, sai. Cioè, quando ero adolescente pensavo, ah, sarei voluta essere gli anni 60. Invece adesso mi viene la cosa di dire, ah, vorrei vedere il futuro.
Sì. Allora, vediamo un po'. Comunque possiamo fare il giochino. Se rimane un giochino, cioè, nel senso, no... No,
alle 10 uno di noi andrà.
Vabbè, vediamo, dai, perché qual è l'epoca nella quale vorreste vivere? Io per esempio, a me piacerebbe tantissimo la Roma del primo secolo avanti Cristo. Quindi la Roma,
io pensavo,
diciamo,
l'antica Grecia,
Giulio, anche di quinto secolo avanti Cristo, ecco, quella di Pericles,
l'età media,
assolutamente, sì,
25 anni,
sì, era tipo sui 30,
e quindi lì ho detto
ma poi tra l'altro
bravo, ma poi tra l'altro è tutto soggettivo,
no?
Cioè, nel senso,
ho capito, ma ci vado già morto,
ascoltami, quello che va, che vive 25 anni nell'antica Grecia non sa di vivere poco,
certo,
perché è abituato, ovvio, a quel tipo di vita. Cioè, se noi tra, che ne so, 40 anni vivremo 120 anni, certo, per loro vivere 80 anni sarà poco. No? Quindi voglio dire, è tutto soggettivo.
Comunque, l'essere umano viveva più o meno di un'aquila reale prima.
Tutto corre vicino al finestrino. Ragazzi, ci fermiamo un secondo, calma, torniamo subito su
Radio Rock Podcast.
Sapete, ragazzi, Skunk Nancy con Cheers. C'è Roberta che scrive: si chiama eramnesia, si vive con un senso di distacco ideologico ed emotivo alla propria epoca, come se non ci appartenesse, e ci si proietta verso un tempo passato. Io vorrei tornare negli anni 50, bellissimo. E comunque in un'epoca di rinascita, di scolarizzazione, di ideali e speranze in cui poter credere, soprattutto in cui si parli ancora. Sai che gli anni 50, e poi tra l'altro ci allega delle foto meravigliose, gli anni 50 hanno una peculiarità. Che adesso vi dico. Radio Rock Promotion. La peculiarità degli anni 50, questa nuova rubrica. No, veramente la situazione è questa. Fine 50, primi 60, boom economico. Se voi avete, infatti, Roberta ci manda delle foto di Piazza Grati, qua di Casalbertone, hai visto quelle
bellissima, però,
le case,
piazza mi fa impazzire.
La piazzetta di Casalbertone con le case popolari, cos'erano?
Sì, che si aprono, visto,
bellissima,
come quell'arco popolare.
Oppure guardare. Piazza Gondar, Ponte delle Valli, primi anni 60. Cos'è il punto? Che cominciavano a circolare le prime macchine, non c'era stato ancora quel boom economico che poi porterà al traffico, perché se voi vedete le stesse foto, stessi posti, fine anni 60, scoprirete
è un'altra
Roma, no?
Assolutamente.
Invece tu ti giri quella Roma dei primi anni 60, proprio 1960, 61, 59, quegli anni lì. Veramente una roba pazzesca, meravigliosa.
Sì, anche lì poi penso sempre, e bisogna vedere in quale famiglia nasci.
Quello vale, quello vale sempre e dappertutto. Però così, facce fantastica stamattina.
Sì, no, il dubbio è una Roma.
Dai, su. Allora, diamo il buongiorno al nostro dottor Roberto Coll, a cui domando subito lui quando tornerebbe indietro nel tempo, caro Roberto Coll. Buongiorno. Dottore.
Buongiorno, io tornerei indietro al tempo in questo esatto istante, guarda.
A dormire?
Ah, cioè, di un istante?
Di un secondo fa.
Esatto.
Quando non avevo più in mezzo alle palle, potevo stare rilassato a vedermi il programma dei pazienti di oggi. Che cavolo.
Quanto era bello,
quanto,
ragazzi, quel
mamma
periodo.
Mia.
Lo so,
Roberto,
siamo così noi.
Quanto era bello quel periodo in cui si guardavano i programmi dei pazienti.
Bello.
Non eravamo
decidevi della
un
vita.
Un periodo stupendo, però fa parte ormai del passato.
Periodo sì.
Questo secondo prima fa parte del passato.
Quindi tu dici basta, adesso proiettiamoci sul futuro, no?
Proiettiamoci al futuro, sì.
A un secondo dopo, a un secondo dopo.
Sabato sera, è importante, proiettiamoci lì.
Mamma mia, Ale, tu lo sai, solamente io te lo sappiamo quanto è importante.
Solamente...
Non la buttare lì, non è
solo
loro
due lo
sanno.
Solo loro due lo sanno, Martina, non rompere i coglioni. Allora, sono solo loro due. Allora, Carla scrive: salve Doc, da piccolo ho portato l'apparecchio per risolvere il morso inverso. Oggi a 40 anni mi sembra di notare che stia ricominciando questo problema. È possibile? Si risolve con Invisalign?
Si risolve con Invisalign? Si risolve non sempre solo con Invisalign.
Nel senso che il morso inverso a volte si risolve con la chirurgia, anche o con brava, con molto più economico e rapido.
Allora, ci scrive un amico Patrizio.
Ma veramente con la chirurgia?
Silenzio,
Doc?
silenzio. Ha detto con la chirurgia, basta. Che cosa domandi?
No, cioè,
abbiamo
curioso.
Abbiamo un po' tempo
come
da perdere.
Come se ci capissi qualcosa non nel caso in cui te la spiegassi.
Ai pazienti basta dire un po' di collaborazione, su.
Sì,
scrive
basta.
Il nostro medico. Un po' di collaborazione, su. Allora, Giovanni, dottore, buongiorno. Ho necessità di fare 3 impianti. Entro l'estate riusciamo a risolvere...
Allora, se nella zona in cui devi mettere gli impianti già sei edentulo, cioè già non hai i denti, quindi non devi fare estrazioni, siamo a fine marzo, aprile, maggio, giugno, sì dai, ce la facciamo. Se arcata inferiore 3 mesi, se superiore 4 mesi, siamo comunque entro fine luglio, quindi ce la facciamo.
Si è fatto i calcoli, si è fatto i calcoli il nostro dottore Roberto Recol.
L'integrazione dell'impianto è 3 mesi per arcata mandibolare e 4 mesi per arcata mascellare.
Ah ok, il calcolo è presto fatto, il calcolo è presto fatto, Maurizio, non far perdere tempo, dobbiamo andare veloci. Lo Studio Call è in piazza dell'Alberone 31, per info Studio Call .com 06 789 346 è il numero di telefono. C'è anche un comodo WhatsApp al quale indirizzare le vostre richieste, prenotazioni, richieste appunto di appuntamento. 334 840 7923, lo ripeto, 334 840 7923. Che ascoltiamo, Roberto, stamattina?
Stairway to Heaven, e lo sappiano tutti, hai rotto il cazzo.
Ho rotto il cazzo, allora.
Bene,
ragazzi,
lo sappiano
ho rotto
tutti.
Il cazzo, allora adesso ti assumi tutte le tue responsabilità. Adesso ti assumi tutte le tue responsabilità
civile e amministrativa.
Perché ti tratta così?
Perché gli mando tutti i video di Gaza, sto praticamente lo sto bombardando anche io, come Netanyahu dall'altra parte. E lui sa che fa, non mi risponde. Io più non mi risponde, più gli mando video, capito? Bravo, lo massacro, lo massacro. Vabbè. Va bene, caro dottore Roberto, te la sei cercata. Insomma, va bene. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, su Radio Rock, 7:50. Grande richiesta con la quale arriviamo al break, quasi al break, perché ci sarà prima anche un nuovo appuntamento con i nostri Rick and Clyde.
Radio Rock Podcast.
Rientriamo alle 8:10, ragazzi, stiamo parlando di una cosa molto figa, cioè in che epoca storica torneresti a vivere? Ma in realtà io, sai, pensavo, no, dopo l'interruzione molesta del dottor Roberto Goll, non si è voluto sbilanciare sull'epoca no. In cui avrebbe voluto vivere, però diciamo che io pensavo che effettivamente se volete... la cosa più bella non è tanto il fatto di vivere in un'epoca, ma quello di visitarlo,
guarda,
di vederla, no? Perché poi viverci dopo un po' è tosta, dopo metti questo,
come allora, siamo abituati noi.
Roma, per come la vediamo oggi, nasce, cioè i palazzi, alla fine l'Ottocento, no? Quindi se tu torni alla Roma della metà dell'Ottocento, non la riconosci sostanzialmente.
Certo.
Cioè, il Vittoriano, Piazza Venezia, è del 1885. Prima quella piazza era completamente diversa.
Sì,
tu torni a metà 800 e ti fai Via del Corso, non riconosci Roma.
Poi,
immagine di Spina di Borgo,
c'è,
no,
tutta l'edilizia anni 50.
Quindi ti fai una bella passeggiata, no? E beh, dopo che ti sei fatto una passeggiata una, due volte, tre volte,
basta.
E devi vivere in quella vita senza le comodità che abbiamo oggi, non credo che sarebbe semplicissimo.
Infatti
qualcuno mi scrive:
almeno
mi piace...
che non sei il Marchese del Grillo, insomma, poi
vabbè.
Ma anche in quel caso, rispetto ad adesso,
guarda che il Marchese del Grillo, ti posso dire una cosa, il Marchese del Grillo viveva peggio, a parte che
puzzava, ma
viveva peggio che un disgraziato oggi, nel senso, paradossalmente, se pensiamo a quello che non avevano, che gli mancava, pensate soltanto dal punto di vista delle medicine.
Le medicine,
mi piace l'epoca in cui viviamo, abbiamo gli antibiotici e i meme, senza contare che stiamo vivendo l'inizio della nascita di un'Europa unita come non si vedeva dai tempi di Carlo Magno, e poi i meme, e poi
sticker, ancora di più dei meme.
Allora, vediamo un po', dai, sentiamo chi c'è, velocemente.
Buongiorno ragazzi, mi piacerebbe vivere nel basso medioevo, perché comunque è un mondo florido.
per la storia, la cultura,
asso medioevo,
quindi umanesimo veramente, sì. Per calma, le poche informazioni che abbiamo,
c'è un moment per caso,
un mal di
testa stamattina,
no, un nastro, quindi dai,
è un moment, voglio, io vado, giro,
avete un moment, portatelo,
giro sempre con valanghe dei moment, perché a me mi fa l'ibuprofene, mi fa,
aspetta, un moment e vedo,
no Maurizio,
bella,
ne ho sempre bisogno, poi ci sono delle volte che non me ne trovo manco uno, non so perché,
Naulin,
no, un moment voglio,
cioè, ragazzi, io vorrei vivere all'epoca prima della nascita dell'agricoltura, quando l'uomo era cacciatore raccoglitore, sai che figurino,
cacciatore,
altro che la panza che c'ho.
Allora io morivo, allora, aspetta, io morivo dopo due giorni,
allora, cioè, come
che devo cacciare, raccogliere,
morto,
e morivo dopo due giorni.
Buongiornissimo a tutti. Ciao. Volevo esporre un parere su questa affermazione di Franceschini.
Sì.
Ben venga mettere il cognome femminile, dopo secoli di depressione.
Sì, sì.
È giusto che anche voi siate sottomessi.
Bene, bene, bene. Sottomettiamoci, sottomettiamo.
Bah, potrebbe anche
a te ti piace, a te ti piace, Mauri,
potrebbe,
quando ti mettono i tacchi a spillo, no, sulla panza, per esempio.
No, no, è una cosa proprio che non so come fanno
io.
Sopportare.
Sai perché?
Iniziare l'addome, Mauri.
Ma io ho una soglia di sopportazione di dolore molto bassa. Mi piace molto dare dolore alle persone piuttosto che riceverlo.
Dai, però non è detto, guarda, che non è
una cosa stranissima. No,
non è detto.
Vabbè, ci stanno, scusa,
diciamo che la media, però la media è,
ma guarda,
più,
che ce
ne sono
un
masochisti.
Botto di slave,
No, però allora,
dico,
ragazzi,
in media,
vogliamo parlare l'argomento del giorno, 3899 106 600, un messaggio col vostro nome e cognome sadico o nome e cognome masochista. No, il nome e cognome non serve, sadico o masochista. Facciamo una piccola statistica, sì, fatta in casa. Beh, vedi, Maurizio,
c'è chi con i tacchi a spillo si fa camminare anche sullo scroto.
A me
io
piacerebbe,
non so come faccio.
Si fanno prendere a calci nello scroto,
a gambe aperte, legate,
ragazzi, si fanno mettere a testa in giù, Maurizio, e lo farai anche tu ben presto.
Okay, sì.
Oggi piacerebbe essere nato nella nascita di Gesù. Nato, tu dire nato nella nascita?
Nel periodo forse.
Dentro la...
forse dentro Gesù.
Forse
tipo gemello Gesù.
O coetaneo di Gesù.
Voleva essere gemello Gesù, che sfiga però.
Una alla volta,
voleva,
prego,
essere quel pastore che stava davanti alla capanna proprio.
Il pastore davanti alla capanna.
Sì.
Il pastore davanti alla capanna.
Di Gesù.
Di Gesù.
Perché questo silenzio?
Di Gesù, perché qua o parlano tutti o non parla nessuno. Allora, un attimo, se non parliamo di viaggiare nel tempo e arrivare in un periodo storico con le conoscenze acquisite, ma proprio di rinascere incosciente, allora forse vi direi Parigi del dopoguerra, 1948-50, oppure il Portogallo negli stessi anni, in modo da vivere a 25 anni la liberazione dal fascismo. Io vorrei vivere nel futuro, che ne so, nel 3000, vedere il futuro mi piacerebbe molto. Questo però, perché
bello,
no? Cioè, se la mettiamo in
scrivania,
siamo fa?
Come no? A me è una cosa che per esempio attrae forse anche di più.
Allora, volevo leggere una cosa, c'è tancazzo, però volevo leggere una cosa, poi riprendiamo. Alessandro Di Rocchi, c'è un articolo interessante. Sai lo scrittore Yaroslav Trofimov, scrittore ucraino, che ha pubblicato questo libro molto molto bello, che si intitola Non c'è posto per l'amore qui, è un romanzo d'amore e di guerra sui 20 anni più bui dell'Ucraina, dal 1930 al 1953, la morte di Stalin, no? E poi lui fa dei ragionamenti sulla stampa, su di noi, sull'Unione Europea, è molto interessante. Dice, senti, ditemi cosa ne pensate, vorrei parlare a chi chiede perché l'Ucraina e la Russia non fanno la pace. Perché non smettono di morire? Vi rispondo, perché l'alternativa a oggi non è una pace, è un genocidio. Dal punto di vista razionale, tutta questa guerra è completamente senza senso. Il paese più grande del mondo invade l'Ucraina per prendersi della terra bruciata, poco più di quel che già aveva, mentre la gente è scappata. Qualche tempo fa, a un concorso per bambini, i piccoli russi hanno chiesto dove finiscono le nostre frontiere. È stato risposto loro, la Russia non finisce mai. L'espansione di Putin continuerà. E poi aggiunge dicendo, ci sono articoli di RIA Novosti, continua, in cui si descrive l'obiettivo del Cremlino di eliminare fisicamente il virus dell'Ucraina, tutta l'elite culturale, far soffrire fisicamente il resto del paese e rieducare i suoi figli per trasformarli in russi, cioè un progetto genocida, molto simile a quello che provarono a fare nel XX secolo, di cui parlo nel mio libro. Diciamo che l'Ucraina è una merce di scambio fra l'America di Trump e la Russia di Putin, perché il progetto principale di Trump non è la pace, ma una riapertura geopolitica e strategica con Mosca, che permetterebbe di indebolire l'Europa, di trovare un modo di cooperare nel Medio Oriente, anche nella prospettiva di staccare Mosca da Pechino. Però devo fare una precisazione doverosa, non si può parlare di Kiev come vittima sacrificale, nel senso che non ha più nessuna forza. Se guardiamo come tutto è cominciato in questa grande guerra, all'epoca l'ambasciata americana era chiusa, gli americani si rifiutavano di rifornire Kiev con armi pesanti, 3 anni fa venivano mandato qualche batteria di Javelin e avevano curato buona fortuna con la vostra guerriglia partigiana. E poi l'Ucraina non è stata sconfitta in 3 giorni. Gli ucraini hanno dimostrato che hanno la forza e l'abilità di decidere anche per quel che sarà del loro paese. Kiev è riuscita a creare un'industria di armi propria, soprattutto di droni. Più del 60% di morti e feriti russi sono vittime dei droni ucraini, una proporzione mai vista in una guerra moderna. Il 60% delle armi usate oggi è prodotto in Ucraina. La dipendenza dall'America non è così totale. Quello ucraino è diventato l'unico esercito, insieme a quello russo, ad aver mai combattuto la guerra moderna. Infine, la Russia aveva influenza su poco meno del 18% del territorio ucraino, oggi su poco di più. Non è la guerra fredda, una nuova guerra fredda, quella di oggi fra Trump e Putin e gli altri. Quello che vogliono fare è un ritorno al concetto delle nazioni che abbiamo visto nell'Europa dell'Ottocento. Lì c'erano 5 grandi potenze, Trump oggi pensa ne esistano 3, Russia, Cina e America. È un ritorno alla dottrina Monroe 2.0, questa nuova versione del progetto imperiale di 200 anni fa nel continente americano. Però non siamo sempre la più curiosa. È accostare quel che si... Che cazzo sto leggendo? Scusate,
un altro articolo.
Un'altra pagina, così via, cambiamo argomento.
Dicevo, medicina,
adesso parliamo di questo.
Però non siamo nell'Ottocento. L'Europa ha la sua capacità. E poi dice: il solo fatto che gli Stati Uniti abbiano così velocemente riacceso satelliti di rifornimenti di armi a Kiev è dovuto alla reazione europea inaspettata e forte. Inoltre, quando gli USA hanno visto che il riarmo europeo sarà col mercato locale degli armamenti e gli ordini di armi americani saranno in pericolo, hanno subito cambiato marcia. Perciò dico che l'UE ha la sua forza e la possibilità di influire su quello che fa Trump. Se io fossi il governo polacco mi farei due domande. Il mio F-35 funzionerà nel caso in cui la Russia mi invadesse fra 5 anni o qualcuno in qualche modo mi staccherà l'intelligence? L'UE è come oggi, con l'Ungheria dentro, con le reticenze italiane, magari anche quelle spagnole, non è adatta come strumento, ma ci sono intenzioni molto serie dei volonterosi, un gruppo ampio di paesi che stanno facendo riunione a livello di capi militari per coordinare la difesa, una cosa mai vista in 80 anni di storia recente. Poi dice: chi si prepara per la guerra mantiene la pace, no? Parlando della NATO oggi, l'alleanza è funzionalmente morta. Se prima uno si chiedeva che succede se la Russia invade l'Estonia, gli americani vogliono difenderla o no? Abbiamo la risposta di Trump oggi: no. È chiaro che Trump riconosce a Putin il diritto di una zona di influenza sul continente europeo. Putin e Musk in Europa sostengono le forze politiche, le stesse forze politiche, avete notato? E abbiamo anche visto il discorso di Vance a Monaco. Gli USA non vedono una comunione di valori fra gli USA e l'Europa. Perciò cosa difendi se non hai valori comuni? Insomma, non è
sempre la visione di una maggioranza attualmente al governo, cioè nel senso non è la visione degli americani, ma la visione di diciamo Trump e i suoi accoliti.
Ah, no, certo,
detto
certo.
Questo è una grandissima verità. In un momento come questo è vero che è drammatico e tutti siamo un filino tesi, si dimentica la possibilità di avere una grandissima occasione. E il concetto dell'Europa unita, che forse potrebbe sorgere oggi e non quando è stata ratificata, è assolutamente vero, e se non lo faremo avremo perso un'altra occasione, perché è vero che tu puoi imporre dei dazi, io però posso smettere, posso farti pagare le mie cose molto di più e quindi instaurare una controguerra commerciale, al tempo stesso decidere di armarmi. E un giorno noi dovremmo anche leggere per bene il post di Emilio Mola, che spiega perfettamente,
sì,
al di là
lo leggiamo dopo.
Degli schieramenti, oddio ci riarmiamo, in realtà non c'è stato un diktat verso il riarmo, c'è stata una apertura di possibilità, gli stati potranno decidere cosa fare, quindi non è, e soprattutto non inciderà sulle altre spese, altra cazzata che si racconta. Il problema sono tutti compartimenti diversi che vanno contrastati. Dobbiamo investire sulla medicina, ma non è vero che riarmarsi vuol dire che toglierà dei fondi. Sono due budget diversi, per cui da spiegare ci stanno tante cose. Dico che in un momento come questo noi europei forse potremmo diventare davvero qualcosa.
C'è la nuova dei Counting Crows, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Baseman in Tulsa, Counting Crows, 8:25 minuti. Allora vediamo un po', dai, i vostri messaggi 3899 106 600. Vorrei tornare a vivere negli anni della vera contestazione, fine 60-70 praticamente, bello. Quando sono nata, sì, bello, però anni violenti, ragazzi,
sì.
Anni molto
però
poco
anni di
pacifici,
cambiamento, però anni di grande cambiamento,
anni
quindi...
pericolosi, no?
Certo,
pericolosi,
chiaro, pericolosissimi.
Allora perché no, perché uno che è pacifista vorrebbe teoricamente vivere in un'epoca pacifica, no? Quindi
certo,
è una roba molto ironica,
però,
sul...
però a livello artistico di movimento io avrei voluto vederli, mica ho detto che stavo là a lanciare i sassi, poi magari sì, che ne
allora
so.
Perché tu sei così rooster, te rimani appollaiato ad aspettare questo preciso momento che non arriva mai. Riassume benissimo il modo di fare dei nostri governi, altroché Europa unita. Buona giornata, ci scrive un altro signore. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi.
Ah, buongiorno.
Io non vorrei vivere in un'altra epoca se non questa. Perlomeno già la conosco, gli strumenti,
sì,
per affrontarla. Però mamma mia, vorrei 100 vite per visitare la Terra da dalla nascita fino ad oggi. Bello. Praticamente ogni epoca secondo me è affascinante.
Grazie.
Tranne il carbonifero, grazie, perché grazie, sono insetti così.
Sarebbe bellissimo visitarla.
Grazie, grazie mille. Grande articolo, grazie mille. Io vivo in Inghilterra, qui il riarmo è esattamente iniziato tagliando i fondi a sviluppo locale e cooperazione internazionale, dove il taglio di fondi è del 50%. Non credo sia corretto dire che se si aumentano i fondi sul riarmo gli altri settori non ne risentano, ma poi leggiamo quella cosa lì a cui facevi riferimento, no, di Emilio,
sì,
Mola,
sì, molto volentieri.
Ed è un business che genera solo guerra, non pace, secondo Cecilia. In insomma, realtà stavamo, come dire, fuori onda, ci stavamo proprio confrontando su questo. C'è un dibattito, sì, molto acceso, Cecilia, fuori onda.
Sì, sì.
Pure vedo che lei in Inghilterra?
In Inghilterra, sì. Inghilterra.
Che ha avuto la Brexit, quindi si è tagliata fuori e probabilmente farà un discorso a sé.
Bene. Sentiamo ancora che c'è, dai, 3899 106 600, vai.
Io quando ho fatto l'esame di antropologia è stato un capitolo importante quello della nostalgia storica, che anche in Italia, insomma, Pasolini con le lucciole, la teoria, sì, delle lucciole, sì, altri antropologi anche prima dell'Unità d'Italia e post Unità d'Italia, ci sono tanti scritti che narrano appunto di come esistesse meglio, sì, prima.
Beh, grazie, grazie mille. Chiara, buongiorno The Rock Show, io sono del 73 e sono nato nel posto giusto nel momento giusto. Sono io che ho fatto le scelte sbagliate.
Anche questo che potrebbe essere.
Allora, io vorrei vivere la Roma di 60 anni fa, quando la gente comune viveva nel centro storico. C'è stato un periodo, ti ricordi, io, c'erano gli accampamenti, sì, al Colosseo, dentro il Colosseo si viveva.
Erano
le case.
Che bello, però da vedere sempre stato meraviglioso.
Dentro il Colosseo. Vabbè. Dai, arrivano gli Amazons con Blood.
Radio Rock Podcast.
Every you, every me. Sai che vorrei parlare pure un attimo di Me Too, mi interesserebbe molto, perché c'è il processo, come sapete, a Gérard Depardieu, il quale si definisce innocente in un, sì, tribunale a Parigi. Mica penserete che mi diverta a palpare una donna, no? Dichiara
no, perché hai fatto,
ma è una fatica, ma ragazzi, ma è una fatica,
è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo, no?
Mettegli le mani addosso, palpeggia,
non mi diverto mica a palpare una signora, dice il signor Depardieu. Allora, palpare abbia palpato, è sessismo o non è sessismo? Lo decideremo oggi, no? È sessismo,
no, è che secondo me paga il fatto pure che se che noi in questo poi sicuramente sarà colpevole e sarà condannato. Un po' paga, dal mio punto di vista, e sto confessando una cosa orribile del mio cervello, una sorta di pregiudizio guardandolo. Cioè io guardando guarda, sto facendo una confessione brutta.
Invece a me era simpaticissimo.
Io guardandolo, penso che potrebbe essere possibile che lui...
Allora, c'è un dibattito sulla stampa, perché... Alessia Neyman Dayan ieri in un articolo sulla stampa dichiara morto il Me Too, mentre oggi, sì, c'è sempre sulla stampa, c'è un articolo di Simonetta Shandivasci che dice la battaglia delle donne non è affatto morta e sepolta. Adesso capiamo perché. Sì. Intanto i dati. Gérard Depardieu si è difeso ieri durante il secondo giorno del processo contro di lui per aggressione sessuale nei confronti di due donne nel set del film Le Voulevra. Le Voleur le. Questo è
tra l'altro
è un film
bello,
di Jean Becquet, girato nel 2021. Il titolo del film, la pellicola, è Le Voleur le Volevant Escargot de mer, Escampi alla creola. Allora, non mi diverto a palpare una donna, non sono certo un palpeggiatore di metrò.
No, certo che no.
Io palpeggio direttamente sui set, del cinematografico. Ho 76 anni e peso 150 kg. Non mi piaccio abbastanza per mettere la mano sul sedere. Perché uno si deve piacere per mettere la mano sul sedere?
Ma che stai dicendo? Ma che delirio è?
Ben capito. Alla sbarra, il signor Depardieu, chiamato Maurizio alla sbarra.
Chiamato c'era.
Sì, sì, ha ammesso per la prima volta di aver avuto un contatto fisico con Amélie, la redattrice di 54 anni, che lo accusa di averla bloccata con forza fra le gambe e di averle toccato i fianchi e i seni, dicendo frasi oscene. Ai giudici l'attore ha detto di aver afferrato i fianchi di Amélie per non cadere e che voleva rimproverarla per una cena non pronta. la cena non era pronta, donna, prepara subito la cena.
Adesso ti culo, forse.
Cioè, la giustificazione è quasi la cena, peggio dell'accusa.
No, allora, è sessismo o non è sessismo?
È tutto sbagliato.
Allora, io non ho toccato questa donna. Perché? Perché non se lo merita, perché non ha cucinato.
Avesse cucinato, l'avrei stuprata.
Mi terrorizzava, aveva una faccia da matto, ha detto a Amélie. Depardieu non ha negato di usare spesso un linguaggio scurrile, ha insistito sulla sua stazza che lo rende inabile e ha attaccato le femministe.
Mette da dieta, amico mio,
ha
dai,
attaccato
su.
Le femministe, sono 3 anni che non lavoro, il mio tempo è finito. Il processo, che sarebbe dovuto durare 2 giorni, è stato prolungato fino a domani. L'attore rischia fino a 5 anni di carcere, una multa da 75.000 euro. Fuori dal tribunale lo aspettavano le femministe che gridavano: vittime vi crediamo, stupratori vi vediamo. E poi ancora: ne toccate una, reagiamo tutte. Allora, ieri è uscito questo pezzo su La Stampa. Alessia Neyman-Dayan, che dice: MeToo è morto. Il movimento si basava sul principio demenziale del credo alle donne a prescindere ed è diventato il nuovo maccartismo morale. Perché fare i processi se ti credo a priori? Depardieu deve essere processato anche se è un uomo sgradevole. La presunzione di innocenza richiede uno sforzo che siamo tutti in grado di fare. Questo è Ale. Invece risponde dandole torto sulle pagine della Stampa, e quindi bisogna schierarsi con Alessia Neyman-Dayan o con Simonetta Sciandivasci sulle pagine della Stampa, che dice, riassume la posizione di Alessia Neyman-Dayan, però dice: mi incuriosisce sempre la sentita e piuttosto diffusa necessità di dare il MeToo per morto. È successo negli 8 anni di vita di questo movimento tutte le volte che un processo a carico di un uomo accusato di violenza sessuale si è concluso scagionandolo. Non accade il contrario. Quando un accusato di violenza sessuale viene dichiarato colpevole, non si decreta lo stato di salute del medesimo movimento, vedi il caso Pellicò. Quello del, ricorderete, sì, sì, no? Dell'uomo, cioè, che ha stuprato che ha fatto stuprare la moglie, sì, che ha fatto stuprare la moglie da tipo 70 uomini,
anche la figlia. Forse anche la figlia, esatto, certo.
Mi incuriosisce perché mi fa capire che il MeToo è stato frainteso e quindi giudicato grossolanamente, perché grossolano è stato il MeToo stesso, almeno all'inizio. Grossolano, giustizialista, scomposto, scalmanato, pessimamente rappresentato. Negli anni però è diventato qualcosa di assai diverso, o almeno ha prodotto qualcosa di assai diverso e molto più complesso della macchietta a cui ho l'impressione che vogliamo tornare a ridurlo. Chi scrive: nei primi tempi, quando Sargento urlava che la presunzione di innocenza era una credenza medievale da lasciarsi alle spalle, era in prima fila a comporre quella macchietta. Me ne sono pentita, non perché ci fossero motivi per farlo, ma perché non erano motivi sufficienti per farlo. Ho l'impressione che adesso si vuole processare il MeToo per mandarlo a morte, svilendolo fino a farne una specie di allucinazione collettiva, una delle molte prodotte dalla mai esistita dittatura del politicamente corretto, a cui c'è aria non semplicemente di potersi ribellare, ma di doversi ribellare. Penso alle aziende americane che hanno rinnegato i programmi di inclusione e i codici e le nuove eticità. Sarebbe un errore. Non è vero che il MeToo dice che tutti gli uomini sono colpevoli, e meno che mai che tutte le donne sono innocenti. Anche io, anche a me, è capitato anche a me. MeToo significa anche io, e il MeToo è nato per dire alle donne: non siete sole, quando subite una violenza non è colpa vostra e ci sono milioni di altre come voi che l'hanno subita, e se lo raccontate voi lo racconteranno anche loro. Tutto questo serviva, negli auspici iniziali, a infondere nelle vittime di violenza la fiducia necessaria per denunciare e affrontare un processo. Il principio del ti credo sorella, invece, non è mai stato impiegato per dire che i processi andavano aboliti, ma serviva, serve e servirà soprattutto a sottolineare che la violenza sessuale è difficile da provare, è invisibile, e allora nei tribunali, nelle stazioni di polizia, nelle forze dell'ordine è necessario che ci sia, che si sia più pronti ad ascoltare le vittime, più capaci di andare oltre le evidenze, mai più disposti a credere che esistano i lupi e le ragazzine che li provocano. Ti credo sorella è il principio che tutela le presunte vittime, così come la presunzione di innocenza è il principio che tutela i presunti colpevoli. Il secondo è costituzionalmente garantito, il primo no. Ed il MeToo, quello maturo, ha chiesto, e si è chiesto: siamo sicuri che questo non produca uno squilibrio? Possiamo accontentarci di dire che il MeToo è stato un movimento demenziale, non risulteremo mai irragionevoli, ci saranno sempre decine di aneddoti e storie vere che potremo inanellare per provarlo. Ne otterremo niente di più di una magnificazione del mondo com'era e come vogliamo rassegnarsi ad accettare che debba essere, con gli squilibri di potere raggiungibili, raggirabili con la sagacia e la forza di carattere, oppure possiamo cominciare a parlare di tutto quello che il MeToo ci ha mostrato, implorandoci di ascoltarlo, di metterci mano. I processi ci sono perché le donne denunciano. Le donne denunciano grazie a molte consapevolezze che un movimento scomposto, sgraziato, odioso e contraddittorio ha avuto il merito di infondere in loro e che noi il mondo bello abbiamo avuto il talento civile di cominciare a raffinare. Non possiamo, non dobbiamo smettere. L'obiettivo del MeToo non è abolire i processi, è contribuire affinché la giustizia migliori, si riconosca infallibile solo e soltanto grazie al dubbio, anche quando oscilla i suoi stessi cardini.
Completamente d'accordo con lei.
Sembra una visione molto interessante, no? Anch'io. Molto interessante. Va
anche
bene, ascoltiamo.
Mi convince di più.
La nuova dei Ghost, Satanized, e poi commentiamo insieme anche con il vostro contributo, se volete, al 3899 106 600. Radio Rock Podcast. Loro sono i Ghost. Io sono dell'81 e avrei voluto essere ragazza negli anni 60, anche se probabilmente non sarei arrivata ai 44 anni che ho ora. Ci scrive Giulia.
Capisco bene Giulia.
Vediamo ancora, vai,
ragazzi,
sentiamo.
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno a te.
Io quando ero ragazzino, quando ho cominciato a appassionarmi, sì, per dire ai Doors, ho sempre detto a mia madre: ma perché non mai fatto negli anni 60?
Vai, sentiamo ancora.
Iscargo.
Bene, poi ancora, vai, sentiamo.
Anche a giudicare dal vostro sarcasmo, direi che abbiamo già stabilito la colpevolezza del maschio anziano e obeso Gérard Depardieu. Mario da Roma.
Ma che c'entra che è obeso, non ho capito. Perché il fatto che sia obeso.
Poi penso che l'ironia fosse rispetto al fatto.
Ma l'ironia
che
la facciamo su tutto, dai.
Esatto, non era per
c'è
quello.
Un processo che accerterà le responsabilità, esatto. No? Sentiamo.
Poi, buongiorno, carissimi.
A te.
Questo brano è un copia e incolla dei Scorpions.
Un'altra attenzione. Cosa, gli Scorpions.
Lui, il vocals, è uguale a Klaus Main.
Vero.
Anche il genere, comunque. Sono proprio gli Scorpions, raga.
Bene. Allora, Alex è molto perplesso. Molto perplesso. Vai, sentiamo.
Io vorrei vivere esattamente nel periodo in cui siamo per godere delle fantastiche colline toscane.
Bene, bravo. Allora io tornerei nel Far West. Era pieno dei cavalli.
Era così, Ellie.
Ah, ragazzi, pieno di cavalli. A proposito di cavalli, sto vedendo una serie TV bellissima, si chiama Yellowstone. Ed
com'è?
Ricordi vi parlai anni fa di Succession?
Sì.
Un po' una Succession, però come posso spiegarmi? Con i cavalli.
Allora,
pieno di cavalli. Gli indiani non volevano venderti le rose. C'erano i mauriscalchi. Si risolvevano di verbi con revolver e potevi iniziare a bere al saloon alle 10 del mattino senza sembrare un ubriacone.
Basta che vai in un paesino marchigiano umbro.
Paesino marchigiano, ragazzi, si sa. È il Far West di oggi.
È
il Far West di oggi.
Forse il Far West di allora è le Marche, i paesini marchigiani di oggi.
Non è così. Allora, sentiamo ancora, vai.
Depardieu aveva dichiarato qualche tempo fa che beveva circa, se non sbaglio, 7-8 bottiglie di vino al giorno. Quindi,
vedi? Me lo conferma questo signore marchigiano?
Insomma, influenza le sue decisioni.
Non è possibile.
7-8 al giorno moriva. Oh.
Allora, 7-8 al giorno non moriva. Nel senso, dipende
dai bambini, no?
No, allora dipende dalle persone. Allora, io volevo dire questo: un bambino, se ha 7-8 anni, nel momento in cui si comincia un po' le prime festicciole con gli amici, le prime sbornie.
Hai
7 anni,
la cantina di nonno.
Voglio dire, ragazzi, non vi bevete 7-8 litri di birra al giorno perché vi fanno male. Allora, qual è il punto? Dobbiamo capire qual è il nostro limite, perché ognuno di noi ha un limite diverso.
Devi bere.
Allora io propongo, prima di bere 7-8 litri di birra, cari bambini, guardatevi allo specchio. Cercate di capire chi siete.
Se fate schifo non bevete.
Allora, sentiamo chi c'è, vai, 3-8-9-106.
Io volevo nascere nel 2050, così le guerre erano già finite, tutti quanti decide. Amici, non c'era più la Lega in Italia, Depardieu era morto, tutto a posto.
Dici tu.
Allora, non mi dispiacerebbe fare un viaggio nel passato e vedere come cazzo hanno fatto a tirare su le piramidi. Come hanno fatto? Lo diciamo noi come hanno fatto.
Gli alieni, no? Ovvio,
sono comunque
tutti.
Ci sono degli studi che lo...
Maurizio,
c'è stato il Papa.
No, ci sono anche dei documentari, voglio dire.
Sì, molto bello.
Che molto
piattaforma hai vedi?
No, è vero, su History.
Allo?
Dai, so.
Je suis Gérard Depardieu.
Attenzione, il collegamento, mi aspettavo prima.
Maurizio Paniconi.
Maurizio.
Con i buchi.
Non ce l'hai i buchi per il zoma, che sono
No, può essere pure che c'ha dei buchini in mezzo. Dei piccoli buchini, praticamente.
Non mi avete fatto capire niente.
Allora, i piccoli.
Che cosa vuoi capire di questa strozzata? avrei fatto capire niente.
Importante.
Un uomo mi avrei fatto capire niente. Questa cosa.
Stasera vado pure a cena con i genitori della compagna mia.
Che se ne frega, scusa. Appunto, chi se ne frega?
Ah, no,
ha fatto tutto da solo. Ha fatto tutto da solo.
Stamattina.
Ma cosa stamattina?
Dicevamo a cosa avreste voluto riservare un bello sticazzi.
Ho capito, sono le 8:54.
Ma lui ha i suoi
tempi. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Buongiorno,
Buongiorno.
Ah, Ermedico, giusto appunto, stavo spiegando alla signora.
No, guarda, non spiega niente, belle vai i cadaveri al reparto geriatrico.
Ma è importante informare il paziente prima dell'intervento. Infatti ho pensato.
No, tu non pensi, tu fai. E se non te sbrighi, invece delle vai i cadaveri, te faccio le vai padelle.
Sì, scusi, Ermedico, vado. Signora Magrini.
Poverino, lo ha trattato malissimo.
La colpa è la sua che è antipatico. Io un tirocinante così non ce l'ho mai avuto.
Va bene, ma non mi sembra il caso di bullizzarlo.
Per qualche schicchera alle orecchie con gli elastici a quadrelli, mo parlare di bullismo mi sembra esagerato.
Ma scrivere stronzetto sul cartellino di riconoscimento.
Che è colpa mia se si chiama così.
Ma perché stronzetto è il cognome?
Certo. Allora, glielo ha detto stronzetto che per l'operazione la metteremo culo puzzone?
Sì, e mi ha detto anche che a operarmi sarà lui.
Ma allora è scemo, ma non glielo doveva dire. Questa è un'operazione difficilissima, non riesce mai.
Appunto, secondo lei è il caso di farla fare a un tirocinante? E se dovesse sbagliare?
Non se, la deve sbagliare. Gliela faccio fa apposta, così c'è una scusa per mandarlo via.
E sacrifica la mia vita per questo.
E vabbè, signor, ma tanto lei c'ha l'anestesia, ma mica sente niente, oh.
Metto gli ultimi due punti e... Ecco qua, finito. Operazione perfettamente riuscita. Riportate la signora Magrini in reparto.
Un applauso al dottor Roberto Stronzetto, che da tirocinante è riuscito a fare un'operazione che neanche da primario. Bravo.
Grazie, grazie. Questo è il risultato di tanto lavoro e tanto sacrificio.
E
del fatto che mi impegno molto.
E
del fatto che sto dando tutto me stesso. E del fatto che io...
Anfamone, se non mi ringrazi te sfonno.
Del fatto che ho come mentore Ermedico in prima linea.
Grazie, grazie. Applaudite pure me. Se non era per me che io ho imparato ste cose. Potete pure gridare il mio nome, che non è che mi vergogno. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Ermedico in prima linea.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Con An End as a Start. Io mi fanno impazzire sto fatto. Allora, per quanto grave sia la cosa, mi fa impazzire le ricostruzioni che hanno fatto a Di Martedì per sapere se Prodi avesse veramente tirato i capelli l'inviata di Quarta Repubblica. Ha tirato i capelli, confermato, ha tirato i capelli. Vabbè, ragazzi, ha tirato i capelli.
È gesto fatto... brutto comunque.
Sembrava tipo la moviola, no? Allora, vediamo un attimo con la realtà aumentata se ha tirato i capelli o meno. Vabbè, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Eccezionalmente di mercoledì per un motivo che tra poco vi spieghiamo.
Posso dire una cosa fastidiosa sulla cosa di Prodi?
Vai.
Allora, c'è da dire che quel gesto a un uomo non l'avrebbe mai fatto. Che una donna di quell'età dovrebbe capire che vuol dire quel gesto fatto da, non so, quasi novantenne, credo, Prodi. E se lo facesse uno di 40 a 45 anni. Detto questo, secondo me il succo del problema sta nel fatto che
la
c'è...
domanda,
ma al di là della domanda, che ha la stessa violenza, ha una violenza maggiore rispetto al gesto. Il problema è che se un uomo di 90 anni è costretto a stare in prima linea a fare opposizione, non puoi pretendere che abbia delle reazioni consone, perché a 90 anni dovresti stare sotto la palma di casa tua a bere del tè
con i
potini. E ogni tanto
vabbè, però chi ce l'ha, cioè, nel senso, non è qualcuno lo obbliga a stare lì, no? Quindi può ritirarsi, no, nel senso, però comunque il gesto che ha fatto è brutto,
è proprio
poi
il voto della classe, ma è il voto della classe dirigente,
ho capito, e quindi, cioè, nel senso, comunque si è fatto, è una sua scelta. Qualunque sia la scelta,
no,
è la sua,
non
scelta,
è una sua scelta. Non è una sua scelta quando sei Prodi, non è una tua scelta, ma è come, e comunque sia, è come dare la patente a uno di 90 anni.
Lo deresponsabilizzi totalmente, no?
Ma certo, ma è come,
no.
Ma è un vecchio, ragazzi.
E che c'entra?
Ragazzi, un vecchio di 90 anni, ma scusa, se un vecchio di 90 anni va contro un muro con la macchina,
non me la prendo come se lo facesse uno di 18.
Però questa è una cosa un po' diversa, Boris. Sono andato contro il muro con la macchina.
E allora se non può guidare, se non può guidare, può rispondere alle
parole. Ma
alle...
chi lo obbliga a stare lì?
Ma lo obbliga un paese e una parte politica che non ha una classe dirigente che si attacca ancora a lui. E che va ancora
in cerca di lui. Sì, ma lui si può rifiutare e dire no, basta, non me...
Vabbè, ma magari ci fosse la consapevolezza. Pure io sto ancora in giro e so vecchio, voglio dire,
no,
nel
vabbè,
senso...
Non sono d'accordo.
Cioè, ma la consapevolezza non è di nessuno. Cioè, non è che... È come Totti che a 41 anni giocava ancora e forse l'ultimo anno poteva non giocare. Cioè, non ti devono costringere gli altri a farlo.
Allora, intanto sul caso Depardieu, Boris, poi chiudiamo perché... Però il caso Depardieu in qualche modo ha a che fare con le cose di cui parleremo fra poco. Sei d'accordo con Alessia Neyman Dayan, che ieri sulla stampa ha dichiarato morto il MeToo per il principio demenziale su cui si basava, credo, le donne a prescindere, o con Simonetta Sciandivasci, che oggi sulla stampa contraddice... l'intervento di Alessia Neyman Dayan dicendo non è morto proprio per niente, la battaglia delle donne non è morta e sepolta.
Io sono innamorato professionalmente di Simonetta Sciandivasci, quindi mi piace come ragiona, mi piace come scrive, anche se non siamo quasi mai d'accordo.
Ok,
credo che non sia morto, però sia nato male il MeToo, cioè sia nato come una battaglia di furore ideologico che si è concentrata sulla forma e quasi subito ha abbandonato il contenuto, per cui è stata una caccia alle streghe, e in quanto caccia alle streghe poi presenta il conto, perché quando c'è una caccia alle streghe il problema è che c'è questa ondata di assoluzioni che fa apparire sconfitto un movimento che non è sconfitto perché è un movimento culturale. Senti, secondo me è un movimento che ha vinto e sta vincendo perché prima non vedevi capi e riunioni a due fatte con le porte aperte, adesso non si potrebbe fare altrimenti. Adesso in posti decenti non si possono fare nemmeno più battute ironiche di un certo tipo, mentre prima anche in luoghi, diciamo, tra virgolette progressisti, quelle battute c'erano. Quindi quella battaglia di cultura si è vinta. Secondo me il furore ideologico con cui è stata fatta e anche diciamo mediatico ha fatto sì che chi vuole andare contro il MeToo può dire che ci sono state tante assoluzioni. Ma perché appunto quando c'è una battaglia culturale bisogna essere anche molto onesti intellettualmente. Io faccio sempre l'esempio, per esempio, del MeToo che ha colpito il cinema. Far finta che non ci sia una zona grigia in cui alla domanda di alcuni maschi di potere che cercavano un'affermazione sessuale, assalti sessuali di ogni tipo, rispondeva una zona grigia di aspiranti attrici e simili che offrivano il loro corpo, e far finta che questo non accadesse vuol dire non fare quella battaglia di cultura, perché devi ovviamente educare l'uomo di potere, ma devi anche fare in modo che non ci sia quell'offerta, perché è parte dello stesso problema.
Però l'offerta magari è proprio dettata anche dalla soggezione, no? Per esempio nel magari riconoscimenti in quel senso.
L'offerta ma diciamo che adesso non voglio mettere in difficoltà nessuno, ma credo che sia capitato anche a chiunque in questo studio. L'offerta è totalmente spontanea, anche verso persone che non fanno nulla per affermare quella cosa. Perché diciamo che, per esempio,
un po' tutte
il cinema,
due forse, un
il
po
cinema e la TV sono luoghi in cui il corpo ha un proprio potere. E in questo, secondo me, lo racconta perfettamente Partenope di Sorrentino. E quel corpo è parte di una trattativa, che per me va benissimo, non sono moralista, ma quando quel corpo viene offerto in quella trattativa entra in una zona grigia che deve essere abbattuta culturalmente. Perché? E su quello sono d'accordo con te. Perché quella ragazza cerca quella scorciatoia? Perché è stata abituata a pensare che quella cosa possa funzionare. Quindi nella battaglia culturale bisogna abituare le persone a dire: se tu fai quella cosa non solo non ti favorisce ma ti danneggia.
Ok, non è molto distante quello di cui parliamo fra poco, perché parleremo del primo numero della rivista Barrio, diretto da Boris Sollazzo, già disponibile. Fra poco vi spieghiamo anche, vi raccontiamo anche come...
Un aggancio migliore di quello che avrei fatto io.
Sì, lo so. Come accaparrarvi la vostra copia che io in questo momento tengo fra le mani, faccio vedere agli amici di Radio Rock TV, e anche se siete su Instagram date un'occhiata alle mie storie perché l'ho pubblicata, una bellissima foto del primo numero di Barrio. Fra pochissimo ne parliamo, perché il tema, la centralità di questo primo numero è proprio sul femminile.
Vi racconto una cosa che non ho mai raccontato sul primo numero di Barrio, proprio sul Me Too, che purtroppo non ho potuto pubblicare, però sono stato autorizzato a raccontare.
Vediamo tra poco. Melvins arrivano tra le nostre novità.
Radio Rock Podcast.
No, non cominciate a scrivere Boris che ne pensa di... Ne parliamo venerdì. Oggi siamo qui per parlare di Barrio, che è la nuova rivista disponibile in libreria. Ecco, dove si trova? Cominciamo subito a definire il campo.
Allora, siccome siamo in famiglia, io vi chiedo anche un aiuto, perché le riviste funzionano diversamente dai libri. I libri hanno dei preordini che le riviste non hanno, quindi probabilmente li troverete, che ne so, la Feltrinelli via Appia, di Viale Libia, però in questo momento noi non abbiamo coscienza ancora di quali siano stati i preordini. Sappiamo che ce ne sono state diverse centinaia, ma non sappiamo dove. In ogni caso, se volete comprarlo in libreria, fate lo sforzo di andare nella vostra libreria a ordinarlo, perché ordinandolo loro faranno un'ordinazione di libri e potranno trovarlo anche altri. Se invece volete prenderlo online, prendetelo dal sito di biblioteca. Si può fare anche l'abbonamento, in cui di fatto avete un numero gratis all'anno. E quindi questo, insomma, non...
Io adesso, allora, per chi vuole, lo ripeterò durante la puntata, metteremo proprio il link. Biblioteca si scrive col TH e la K finale, però se scrivete Biblioteca Barrio poi trovate chiaramente il link. Però per facilità,
se metterlo su Google Barrio rivista, il primo link, ecco, è quello.
Perfetto, là ci siamo. C'è la possibilità di fare un abbonamento annuale di 4 numeri di Barrio a 50 euro. Partiamo però da le basi, visto che stiamo presentando la rivista, e ascolteremo anche un po' di musica, diciamo, in qualche modo in tema.
Perché il primo contenuto di Barrio è la playlist dello station manager di Radio Rock, il mio pappagallo, tutta al femminile.
Sì.
È fichissima. Cioè, tra l'altro, quindi... posso dire che nell'operazione di correzione di bozze è stata la playlist che mi ha accompagnato, perché ovviamente nella mia incredibile competenza ne conoscevo 2 su 20.
Allora facciamo così, dopo mi dici magari quali vuoi ascoltare tra queste, così...
Ed è stratosferica, e noi la metteremo anche su Spotify, insomma piano piano scopriremo alcuni dei contenuti, e quello di Emilio sarà insomma anche messo gratuitamente negli account di Barrio.
Abbiamo detto, si apre con playlist Barrio numero 1 con questi 20 pezzi al femminile, perché
a me piace l'idea che tu lo faccia sempre, sostanzialmente.
No, però sempre, se me lo chiedi lo faccio molto volentieri.
È stato, il titolo è stato un modo molto gentile,
sì, l'avevo
di obbligarti a farlo
numero 1.
Sì. Però vabbè, verrai lautamente pagato, come è successo in questo.
Ci mancherebbe altro. Dico, femminile perché? Perché Giulietta è Romeo, punto interrogativo. Giulietta è Romeo è il titolo di questo primo numero di Barrio, quindi saranno la rivista sarà tematica, quindi tutti i numeri avranno un loro tema,
esatto,
diverso.
Allora, intanto ringrazio Giovanni Veronesi, perché ovviamente l'ispirazione è chiaramente il suo Romeo e Giulietta di Compilar Fogliati, e diciamo, vi risparmio tutto il percorso che stavo raccontando prima a Maurizio Panicoli, che mi ha portato a ideare Barrio. So che una delle cose che mi piace di più nel mondo, che mi piaceva di più nel mondo e che mi piace perché adesso è tornata, era la rivista Nuovi Argomenti. Non temiamo concorrenti, quindi siamo contentissimi. Come un semestrale, comprate sia Nuovi Argomenti che Barrio. che è stata un'intervista, una rivista che è stata diretta da Enzo Siciliano, dove sono cresciuti Ammaniti e tanti altri, e che forse insieme alla scuola Holden è stata veramente la vera scuola dei nostri scrittori, e che ha portato insomma la narrativa a raccontare il nostro paese. E dall'altra parte, una delle cose che leggo in maniera più vorace, l'ho scoperta tra l'altro, se quando ti ricordi mi sono rotto tibia perone,
sì,
e no, nella clinica di fisioterapia in cui ero ricoverato c'era questa signora francese che poi è diventata mia vicina di casa, incredibile, una storia anche questa da raccontare, che uscita mi diede la sua pila di New Yorker, e io scoprì incredibile New York, di cui avevo sentito parlare, sapevo che era stata la fucina, però averlo tra le mani e c'erano queste copertine disegnate e questi racconti, uno più bello dell'altro, fatti da professori universitari e tutto. E era per anni ho pensato, madonna quanto sarebbe bello avere una cosa del genere, ovviamente fatta insomma secondo il mio gusto. E quindi quando c'è stata la possibilità, in uno dei momenti più bui della mia vita, di questo ringrazio Santiago Maradei perché ha avuto fiducia in me,
editore, quando, di, biblioteca.
Editore di biblioteca, ha avuto fiducia in me quando forse aveva fiducia in me solo Emilio Pappagallo, e abbiamo pensato questa cosa, abbiamo immaginato appunto le copertine di Roberto Recchioni, l'idea che ci potessero dare degli storyboard, dei registi ci dessero degli storyboard, che dei fumettisti ci dessero dei fumetti, che il racconto fosse declinato, a differenza del New Yorker, in ogni sua forma, quindi canzoni, c'è il muro del canto, quindi poesie, Matilda De Angelis ci ha dato le sue poesie, lettere aperte, finzione totale. Alessandro De Simone ha iniziato una saga che ha promesso che porterà avanti, del detective Old, che è un detective cinematografico, e veramente è stato molto divertente. Però a un certo punto mi sono chiesto, la voglio fare come antologia di racconto? Ho detto no, perché comunque mi interessa che si racconti la vita, il mondo, e mi sono chiesto qual è, ed effettivamente la dimostrazione è che non ci siamo messi d'accordo, ne abbiamo parlato, qual è una delle cose secondo me che in questo momento interroga di più tutti quanti noi, è la questione di genere, che io considero tra l'altro una questione pretestuosa, nel senso che secondo me la questione di genere sottintende una questione di potere. E quindi volevo, però siamo talmente tanto investiti da gente che ci dà risposte certe, anche qua no, parlavamo di due editoriali su due posizioni diverse, ma di gente che dava risposte. Io se ho capito una cosa è che non ho risposte, che sono insomma molto più idiota di quello che la gente pensa, e ho detto però una cosa so fare, so intervistare le persone. Perché? Perché so fare le domande. E allora mi sono detto, invece di un titolo, il titolo sarà Barrio, cioè una comunità.
Sì.
E questo ci tengo, mia moglie la
io,
fate conto, ci ho messo più o meno in tempo reale quello che ci ho messo con lei, lo sto mettendo con voi a spiegare che cos'era Barrio. E lei tre parole ha detto: dovrà chiamarsi Barrio. Dovrà chiamarsi Barrio.
E io, è donna.
Stavo,
diciamo
no,
perché.
Ma io stavo per dirle: ma no, ma figurati, sono tre giorni che ci penso, non può essere che tu ci sei. Mentre stavo pensando questa cosa, ho capito che era Barrio, cioè aveva ragione. E ho detto: non voglio un titolo, voglio una domanda. Quindi sarà sempre una domanda. E lì era sostanzialmente se la donna è pari all'uomo. Ne è nata un'antologia di femminilità, che vuol dire anche Filippo Timi che racconta il suo lato femminile,
certo.
Che vuol dire una ragazza, insomma un giovane talento, Dolina Manili, che racconta in maniera secondo me molto coraggiosa come si è ritrovata con una capa che maltrattava i suoi sottoposti uomini e quanto questo la faceva godere, perché era una sostanzialmente una rivalsa, una vendetta.
Ti interrompo un attimo perché
scusa, chiudiamo. Volevamo qualcosa di diverso, cioè non volevamo un manifesto, volevamo dire un po' quello che diciamo, dicono sempre i disabili, no? I disabili dicono sempre: vogliamo avere la possibilità di essere stronzi. E non volevamo fare il santino, no? Dire la donna è santa o puttana. No, volevamo dire: è questa roba qua. L'idea è che voi ci non diate ancora di altri racconti che noi metteremo su Instagram e via dicendo, perché questo è chiaramente uno spunto, sono 240 pagine, quindi è un bello spunto, ma non è omnicomprensivo.
Bene, tra poco entriamo maggiormente nelle pieghe del primo numero di Barrio, Giulietta e Romeo. Per chi vuole, naturalmente invio il link, ma trovate facilmente, poi andando su Barrio Rivista su Google, trovate facilmente il link per comprare il primo numero, per abbonarvi per 4 numeri alla rivista. Intanto partiamo con Jerking, partiamo con Evelyn Sniffers, perché diciamo è la più vicina alla nostra sensibilità Radio Rock, anche perché sarà fra le nostre novità, e poi proponiamo qualcosa anche di molto diverso.
Radio Rock Podcast.
Evelyn Sniffers con Jerking dal nuovo bellissimo album. Diciamo che gli ascoltatori più attenti di Sound of the Week, che vi ricordo è il podcast che vi proponiamo, scritto e diretto da me, realizzato col contributo fondamentale di Giampiero Giuli, e che ogni venerdì esce, venerdì tra due giorni ci sarà il decimo appuntamento. Diciamo, dicevo, i più attenti tra di voi avranno scoperto che alcune delle cose della playlist di Barrio le avevamo ascoltate in Sound of the Week, cioè le nuove cose, ma abbiamo scelto il meglio delle nuove cose al femminile per questa top 20, per questa classifica delle 20, delle 20 cose in ordine sparso tra le più interessanti ascoltate negli ultimi sei mesi, più o meno 6-7 mesi. Ma chi ha deciso che il favore sessuale è moneta di scambio, scrive qualcuno? Chi lo ha deciso?
Questo è quello che ho detto. Se mandate messaggi prima che smetto di parlare è complicato, però no, mi ha insegnato il venditore che non devo attaccare potenziali lettori. deve essere
meno male.
Allora, bellissimo, perché mi ha chiamato per dirmi: guarda Boris, devi essere un po' meno,
deve essere più morbido.
Quindi vedi che ho imparato.
Bravo. Allora ragazzi,
però no, cioè quello che ho detto è stato esattamente quello. Il problema è la rivoluzione culturale è nel far credere, nello smettere di far credere che il favore sessuale sia una moneta di scambio, perché ovviamente sono stati gli uomini che hanno avuto il potere. Quando io dico che è stato il maschilismo è una questione di potere, è diventato il maschilismo. C'è una cosa che dice Sabino Guzzanti che è molto interessante nel podcast In Teoria, racconta che sta leggendo tantissime trattati di sul paleolitico, sul neolitico, e insomma che lei ha scoperto che gli archeologi hanno fatto una scoperta interessante, guarda caso completamente oscurata dai media, che è quella che fino a 5.000 anni fa la società era matriarcale e non c'erano conflitti diciamo di espansione territoriale, c'erano solo conflitti limitati, interni insomma, che raramente portavano alla morte. La morte veniva quasi sempre provocata da malattie o scontri con gli animali. E dopo, quando è arrivata la strutturazione sociale, quindi quando è arrivato il concetto di potere, quel concetto di potere ha rovesciato le forze in campo ed è arrivato il patriarcato, perché l'uomo era più forte fisicamente, solo ed esclusivamente per questo. Questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che forse concentrarsi sul genere ci fa perdere di vista il vero problema, che è il nostro rapporto col potere. Cioè quando tu dici, senti sempre le interviste e fa: ah, il potere non mi ha cambiato, il successo non mi ha cambiato, perché c'è questo timore? Perché lo sappiamo tutti che invece cambia non solo te stesso, ma cambia anche la percezione che gli altri hanno di te.
Senti Boris, tra tutti i contributi che sono arrivati,
intelligente la cosa,
sono bella, sì. Molto bella, infatti l'ho voluto sottolineare interrompendoti, sì. Tra tutti i contributi che sono, perché insomma c'è Roberto Recchioni anche, ricordiamo,
Allora Roberto è stato un'altra di quelle persone che gli darà fastidio quello dico. Roberto non mi ha chiamato una volta in un anno e mezzo che ero direttore di Hollywood Reporter, ero io che gli chiedevo: ma ti va di scrivere e tutto quanto, ma non mi ha mai chiamato per dire, che ne so,
pubblicizzami
questo romanzo che è uscito e tutto quanto. Mi ha chiamato solo nei mesi in cui il mio telefono prendeva polvere. Ed è stato bellissimo, se lo posso dire, perché si è appassionato a questo progetto, tanto appunto che insomma ci si è messo cuore e anima, e di sicuro non è che siamo Mondadori o Einaudi, insomma non è un mistero che non è che possiamo ricoprirlo d'oro. La cosa bella è che dopo che aveva fatto la copertina, dopo che aveva fatto le prime quattro tavole che saranno dedicate ogni trimestre a un fumettista diverso, lui mi fa: senti, ma a me piacerebbe fare le copertine per tutti i numeri, ti piacerebbe? Ora immaginate che un direttore, Roberto Recchioni, che è il migliore di tutti, arriva e ti dice: sai, vorrei fare tutte le copertine. Ma anche se non fosse stato Roberto Recchioni, avere un unico stile, cioè vuol dire avere un look che
sì,
peraltro Vittoria Annunzio, che è stata bravissima come grafica, è stato un suggerimento di Roberto, e io ho pensato: adesso faccio finta di tirarmela, e poi non ce l'ho fatta perché siamo anche amici, ho detto grazie al cioè, certo che sì, però lì forse io ho capito che era qualcosa di bello. Cioè quando Roberto ha avuto la voglia di disegnare anche le altre, io là mi sono detto, perché essendo un'idea mia non ho mai pensato che fosse geniale,
che fosse bella,
fosse bella, esatto, però lì ho capito che era qualcosa di bello, e mi rendo conto proprio che Barrio sta diventando quello che io speravo, cioè una comunità, una cosa in cui tutti dicono la loro, in cui
poi daremo anche la tua mail per contribuire, se qualcuno
però sa anche nella mia, nel in barrio è boris.sollazzo@labiblioteca.it perché come vedrete dal primo numero ci sono nomi enormi e nomi totalmente sconosciuti. Il termometro è solo il valore dei racconti che arrivano.
Bene, e potete proporre le vostre cose.
Perché
volendo.
L'editore, tu pensa, ma dato il massimo della libertà, è un pazzo. Cioè, quindi io posso scegliere.
Oppure un genio.
Sì. Io ti dico che il nome più grosso che avevamo. Il nome più grosso che avevamo l'abbiamo. Non dirò mai chi è. L'abbiamo scartato perché il racconto non era abbastanza bello.
Sì, l'hanno lui fatto, io l'ho capita poi questa scelta.
Lui ha avuto un mancamento, l'editore, però poi me l'ha fatto fare.
Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo a parlare di Barrio, la nuova rivista diretta da Boris Sollazzo in libreria. Si può fare però l'abbonamento, farvela spedire direttamente a casa su biblioteca.it.
Lo dirò pure alla fine, ovviamente. No, io non faccio mai il piazzista, lo sapete, quando vengo a fare le cose mie. Però ovviamente in questo caso, siccome è una comunità che si sta costruendo, l'abbonamento ha un valore anche, certo, di sostegno.
È chiaro.
Quindi
adesso,
siccome molti di voi mi hanno scritto dandomi solidarietà quando sono andato via da Hollywood Reporter è un lapsus freudiano, chiedendomi cosa posso fare per te, fate una cosa per voi e abbonatevi a Barrio.
Bene, bene, allora ci fermiamo un attimo, pubblicità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
113, questa è Vacant. Presentiamo Barrio. Costa 15 euro il primo numero di questo di questa rivista diretta da Boris Sollazzo, con tantissimi contributi di persone, come diceva Boris, più e meno note, da Michela Giro, Matilda De Angelis, leggo così in ordine, Filippo Timi, Milena Mancini, Alessandro De Simone, Roberto Recchioni,
Enzo Dalò,
Pablo Trincia, dicevo, il Muro del Canto. Ci racconti del Muro del Canto, che allora sono una band insomma molto, molto vicina a Radio Rock, chiaramente, quindi voglio sapere.
Diciamo che il livello dei racconti è così alto che io non mi ci sono messo, questo già dovrebbe far capire, insomma. Uno di quelli che non sto scherzando, uno di quelli che ho scartato è stato il mio. E una cosa che mi è piaciuta molto è stata che ho chiesto a tutti di uscire un po' dalla loro comfort zone. Trincia ci ha regalato un racconto di fantascienza, quindi ciò che è di più lontano è dal suo modo di raccontare la realtà. Michela Giro ha fatto 10 pagine di prosa meravigliose sul suo rapporto alla sorella, potentissime. Anche dolorose. Matilda De Angelis si è riscoperta poetessa aprendo i cassetti di qualche anno fa. Insomma, sul Muro del Canto, il Muro del Canto ci ha regalato uno scoop che normalmente per una rivista trimestrale è abbastanza improbabile.
Sì.
Perché ci ha raccontato il motivo per cui non cantavano più L'Orto delle Stelle.
Ok.
Che è il motivo per cui non si sarebbe dovuta cantare, insomma, Lella per tanto tempo. Comunque, sì, loro lo dicono in maniera estremamente particolareggiata, e non lo faccio per farvi comprare il Barrio, anche se dovete farlo, ma perché non farei giustizia nel semplificare la motivazione. Non è una motivazione woke, è una motivazione molto ragionata. E con questo fanno un piccolo percorso che attraverso le canzoni, non solo loro, ma anche appunto la stessa Lella, e poi una canzone bellissima del loro ultimo album, La Meglio Medicina, cioè che è Minerva, raccontano l'arco narrativo ed emotivo, sentimentale e politico che li ha portati prima a non cantare L'Orto delle Stelle e poi a cambiarla e ridepositarla e ricominciare a cantarla con una strofa diversa. E quindi, insomma, io li ringrazio perché si sono fidati, hanno voluto, insomma, raccontare questa cosa per prima a noi, e l'hanno fatto con la solita passione. E sì, se vi state chiedendo se la prima volta l'ho letto con la voce di Daniela Coccia Pfeifferman.
Ovviamente sì. Ovviamente sì. Tra l'altro, io sono stato, ho avuto, diciamo così, il privilegio di essere invitato in sala di registrazione al Muro quando il disco è stato completato. E la prima cosa che ho detto loro, ascoltando il nuovo album La Meglio Medicina, è stata che, tra le varie considerazioni anche musicali, fare una considerazione sui testi di Daniele, che ha fatto una crescita nei testi incredibile, cioè erano già belli nel 2010, ma ha fatto una maturazione, cioè un testo come quello di Montale, no? Veramente sono diventate delle piccole opere d'arte, cioè sono proprio molto cresciuti anche proprio nel modo in cui raccontano certe storie, perciò anche l'idea, no, di rivedere un po' il passato, di riorganizzare, di ripensare a delle cose che si sono fatte, io trovo una cosa bellissima.
E poi devo dire che è stato molto divertente. Allora, è stato, diciamo, un mese e mezzo che ho vissuto pericolosamente, il penultimo che ho vissuto, perché ovviamente, diciamo, il libro è stato finito 3 settimane fa, poi è andato in in stampa, però insomma è stato un mese e mezzo il momento molto forte, ed era molto bello perché ho convocato un po' di persone, ho detto mi piacerebbe che scriveste, e la prima cosa mi hanno chiesto: ma che cosa vuoi? E io gli faccio: guarda, io vi vorrei dare la massima libertà di spazio e di contenuto. Certo, se mi chiedi perché ti ho chiamato, ho quest'idea. Mi pare che nessuno abbia accolto la mia idea, nessuno, e tutti hanno avuto idee migliori, alcuni dicono ispirati dall'idea che gli avevo dato. E io il Muro del Canto li avevo chiamati per una cosa, perché come pochi altri gruppi, secondo me, in Italia loro raccontano storie, cioè ci sono le canzoni che sono, diciamo, degli archi armonici, dei flussi di coscienza, ma invece le canzoni del Muro del Canto sono storie, cioè se tu le leggi ti raccontano qualcosa che ha un inizio, una fine, che ha un percorso, cioè ha anche una parabola narrativa. E quindi mi sono detto: senti, infatti la prima idea era: se avete una canzone a tema femminile che è inedita, perché non la raccontate? E loro hanno tirato fuori questa cosa. E una cosa che mi ha colpito è che io pensavo di avere chiaro il progetto quando ho detto Giulietta e Romeo, e invece ha funzionato proprio come una domanda. Quando me lo sono trovato davanti, tutto si sposava perfettamente ed era tutto meravigliosamente diverso da come l'avevo immaginato. E quindi mi sono anche divertito a metterlo insieme, nonostante non abbia dormito per 14-15 giorni consecutivi.
Allora, voglio rispondere un po' di messaggi. C'è Deborah che scrive: buongiorno ragazzi, mi sono collegata solo ora, come faccio a abbonarmi alla rivista di Boris? È molto semplice, digiti, è la cosa più semplice, Barrio Rivista, trovi subito il sito di biblioteca come primo
sulla pagina proprio dell'abbonamento,
proprio, cioè non puoi sbagliare, scrivi Barrio Rivista, guarda, lo faccio io con te, ecco qua. Il primo sito che esce è quello giusto, Barrio Rivista, la possibilità di abbonarti, fare l'abbonamento annuale a 4 numeri, oppure acquistare il numero 1.
Quanto euro si aria?
Abbiamo detto l'importanza, insomma, in una fase come questa di lancio e anche di supporto al nostro Boris, se potete, insomma, se avete la possibilità di fare l'abbonamento annuale,
sì,
piuttosto
ma
che acquistare il singolo numero. Scusa, la seconda domanda è invece su tecnica, da parte di una persona che abita all'estero e che chiede: se uno abita all'estero, conviene farsela spedire a casa di qualcuno o forse c'è una versione digitale?
Non c'è una versione digitale perché, diciamo, abbiamo tenuto, memore anche della precedente esperienza, abbiamo tenuto per ora i costi al minimo, e perché questa nasce come una rivista cartacea, cioè certo, vuole essere un luogo di incontro materiale, insomma, analogico, perché non è la radical sciccata, è che credo che la scrittura, il racconto abbia bisogno proprio del profumo delle pagine. E se te la fai, ti conviene, per una questione di tempi e di spese, secondo me fartela spedire a casa di qualcuno qua in Italia.
Ok, scusa. No, forse in parte mi ha risposto, no, perché mi ha colpito il carattere che hai scelto.
Grazie della domanda.
Per la stampa, appunto, di tutta la rivista.
Allora, è una di quelle magie meravigliose, molto meglio di Santiago Maradei, che come tutte le persone meravigliose sanno creare legami che vanno oltre, insomma, l'aspetto commerciale. C'è una casa editrice, Bianco e Nero, che è una casa editrice in particolare per libri per bambini, che ha ideato un carattere che è un carattere ad alta leggibilità. Questo vuol dire che è un carattere che può far leggere anche se ovviamente non gravi, dislessici, disgrafici e via dicendo. E ci è sembrato che un'operazione così, che volesse crescere una nuova generazione di lettori, una nuova generazione di scrittori, e per noi questo è fondamentale, dovesse essere accessibile a tutti. Per me l'accessibilità è un'ossessione, cioè io credo che non esista disabilità, esista solo un modo diverso di accedere alle cose, e tu devi dare l'accesso a tutti. Confesso che all'inizio mi sono detto come la prenderanno, adesso mi piace, non potrebbe
bello,
essere
molto bello.
Non potrebbe essere altrimenti.
Tra l'altro a me ricorda il dattilo scritto, per cui
sì, è vero, quello ecco cosa ricordava
questa roba.
Devo dire bravissima Vittoria Denunzio anche a strutturarlo molto graficamente bello. Quasi come se fosse una macchina da scrivere, però, con quelle esatto. uscite
sì,
sulla
vero.
Sinistra
gli a capo,
molto belle,
no?
gli
sì,
a capo.
Allora dobbiamo, io avevo preparato due canzoni,
però grazie,
ne facciamo
perché
in
ci
tempo
tengo tantissimo ed è la dimostrazione che si può anche tra i potenziali concorrenti si può collaborare.
Tra l'altro la cosa che Boris ha dimenticato, perché è umile, sì. è la cosa per la quale voi dovreste comprare questo libro, anche solo per non leggerlo, e vi do due motivi. Primo, esteticamente è meraviglioso ed è anche un argomento di conversazione per il modernariato e l'arredamento. Due, nel caso in cui poi Boris dovesse morire e esatto, voi aveste esatto. dei problemi economici, se ci avete il primo numero, certo, ragazzi, certo. scherziamo,
varrà
qualche cosa,
diciamolo, varrà è altamente cosa. Probabile, quindi certo, esatto, diciamo esatto. che è molto
dato a
1
e 2,
che...
1 e 3. Allora, intanto ci scrivono, ma in copertina c'è la gnocca, allora, giusto per far capire, sì. in copertina c'è un bellissimo disegno di Roberto Recchioni che farà, che disegnerà, lo ribadiamo, anche le copertine della rivista, in cui sì, c'è evidentemente un stilizzato, un nudo femminile nella sua
un'eleganza e della bellezza imbarazzante,
credo
cioè,
che sia
nel suo aspetto
sia,
più importante,
credo,
poetico, più significativo.
Credo che sia, non gliel'ho chiesto, ma insomma il 4 aprile alle 18:30 all'Otto Unico a Viale Anusei lo presenteremo, ci sarà anche Roberto Recchioni, lo potete chiedere. Non l'ho chiesto perché io non chiedo mai agli artisti di spiegare le proprie opere d'arte. Penso ci sia anche la volontà di citare l'origine del mondo, ma come dice Edoardo
sì,
De Angelis, Edoardo De Angelis, regista di film meravigliosi, ha detto in maniera molto diretta: bravo, la fessa è il principio di qualsiasi cosa.
Bene, allora, buongiorno a tutti. Boris, è prevista anche la pubblicazione di storia a fumetti? In realtà
certo.
Già è così, perché
nasce
comunque
a metà. Ci saranno sempre 4/8 o tavole o pagine a
bene.
Seconda, insomma,
ci scrivono ancora: sto andando ad abbonarmi, che bello la rivista cartacea. Boris, in bocca al lupo, ti meriti tutto il bello che verrà. L'abbonamento cartaceo è anche una grande idea, regalo fra le altre cose.
Tra
giustamente
l'altro.
ricordiamo anche
vabbè, la dico una cosa
e dilla
una cosa che non
dai
adesso
dilla.
Santiago mi ucciderà.
Rifletti bene, Boris.
Allora
rifletti.
No, ma perché fa parte del progetto, questo si può dire. Non so se dire quello che, di cui parleremo nel secondo numero, però quello forse non si può dire veramente.
Forse meglio di no.
Mentre il quarto numero, il quarto,
sicuro?
Quello si può, perché
quarto
fa parte
sì.
se ci arriviamo.
Perché ogni Natale, no, vedi l'ambizione
certo.
di cos'è, ci saranno, diciamo, una sorta di canto di Natale di Barrio molto particolare. Quindi
ottimo.
Saranno delle favole, ogni volta
bello.
Declinate in maniera... diversa. Quella di quest'anno, se riusciamo a mettere insieme tutto quanto, saranno secondo me anche, diciamo, se ne discuterà un po', ecco.
Bello.
Bene, bene. Allora, ragazzi, qui vado a comprare la prima rivista. Bella iniziativa, Boris, ci scrive Patrizio. Va bene, ribadiamo quindi: cliccate su Barrio Rivista su Google, trovate subito il primo risultato. Il primo link è quello giusto per abbonarvi. Chiudiamo in musica. Che facciamo? Just Been 4T a questo punto?
Sì, io l'ho amato tantissimo.
Allora,
amata, non lo so.
È una band.
Sto già
quindi,
sbagliando tutto.
No, è una band. Abbiamo detto, sono tutte artiste al femminile. E questa, tu mi hai scelto due canzoni di due donne pazzesche. FKA Twigs, che è un'artista inglese che ha fatto dei dischi strepitosi, lei ha 37 anni, una persona veramente con grande forza e determinazione ha proprio deciso un suo percorso musicale partendo veramente dal basso. Lei compariva in dei video musicali, nei video di Ed Sheeran, Jessie J, eccetera, ha creato un suo stile, insomma veramente non facciamo in tempo ad ascoltarla, ma ascolteremo Jasmine Forti, che è una band, e però Jasmine è questa artista trans che ragazzi hanno fatto un disco pazzesco, uno solo ne hanno fatto, si chiama You Are The Morning, era anche in uno degli ultimi appuntamenti di Sound of the Week, disco pazzesco, li ascoltiamo adesso. Boris, che volevi aggiungere?
Volevo aggiungere che mi pare come numero 5, perché poi insomma la cosa bella di Barrio è che lo potete leggere tutto un fiato, o come ho fatto io quando l'ho riletto uno diciamo al giorno. Per il numero 5 appunto c'è Pisellini Liberi, sono molto fiero l'unica cosa che io ho messo in questo oltre l'idea è stato sono i titoli e le frasi introduttive, quelle le ho scelte tutte io e le rivendico. Il numero 5 è di Gabriela Manzilla, argentina, che ha avuto una figlia che si è dichiarata maschio già a 3 anni e mezzo. E è una storia di una bellezza. Io ho dovuto per forza, insomma, riassumerla, prendere dei pezzi. Ma una storia di una bellezza, di una dolcezza, di una poesia. È una delle cose mie preferite. E mi piace citare anche quella di Maria Laura Ramello, che il cui titolo è l'unica che si è scelta il titolo. Anzi no, ce ne sono due o tre. L'istinto materno è una stronzata. E l'idea che ci siano questi due racconti, che sono, diciamo, i due zenith, mi fa impazzire.
Bene, grazie Boris Sollazzo. Ciao. Barrio Rivista, dai, in bocca al lupo. Primo numero già fuori, Jasmine 4T, Guy Fawkes, Tesco Dissociation, disco bellissimo. E insomma, grande, lunga vita a Barrio, che lanciamo quest'oggi.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.